Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Quando uno viene strappato dalla condanna eterna, perdonato, riconciliato con Dio, sigillato con lo Spirito Santo, è chiamata alla vita eterna con Dio. È giusto che quella persona che ha ricevuto la grazia di Dio cammini in novità di vita. È giusto che cammina in modo degno della sua vocazione, come dichiara in Efesini 4. Stiamo studiando Efesini, siamo arrivati al capitolo 4, ed è scritto a chi è stato salvato questa epistola, e questo brano, quello che siamo arrivati, sta parlando di come camminare ora che siamo in Cristo. Quanto dobbiamo ricordare quello, non focalizzare sui comandamenti, ma che siamo in Cristo. Cristo è la nostra giustizia. Cristo ci ha salvato e ci porterà a sé. Finora abbiamo parlato dei principi, maggiormente principi. Adesso dobbiamo passare da principi ad applicazioni pratiche. È fondamentale che vediamo la vita cristiana in base ai principi di Dio, prima di arrivare alle applicazioni. Perché se focalizziamo solamente sulle applicazioni, spesso possono sembrare gravosi, possiamo non capire appena cambia la situazione un po'. È buono capire i principi. Ma dal brano di oggi, versetto 25 in poi, Paolo sta arrivando a come applicare i principi. Quindi Paolo adesso ci parlerà specificamente di alcuni esempi di come spogliarci dal comportamento del vecchio uomo e indossare la novità di vita del nuovo uomo che siamo in Cristo. Questo elenco non è un elenco comprensivo, è un elenco che menziona vari campi, ma è da vivere così in ogni campo della vita. Che privilegio! Ti rendi conto il privilegio di essere in Cristo? Prego di sì. Nei versetti 25 a 32 di Efesini 4, Paolo ci dà vari esempi di quello che dobbiamo togliere e il nuovo comportamento da mettere al posto del vecchio che abbiamo tolto. Leggiamo da versetto 25 a 32. Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Si è rimosso da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza, con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonati in Cristo. Tenete in mente che questi sono comandamenti, che sono esempi di alcuni campi della vecchia vita, come vivevamo, e che sono da togliere, sostituendo i vecchi con i nuovi. Questi comandamenti ci mostrano il contrasto fra come non dobbiamo camminare più e come dobbiamo camminare ora che siamo in Cristo. Quindi vogliamo considerare questi contrasti dal vecchio al nuovo modo di vivere, uno per uno, iniziando con il versetto 25. Leggo di nuovo 25. Perciò, deposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. dobbiamo togliere ogni forma di menzogna dalla nostra vita. Ricordate che Satana è il padrone della menzogna. Essendo in Cristo Gesù, dobbiamo togliere ogni forma di menzogna dalla nostra vita. La menzogna comprende certamente mentire in modo diretto, ma comprende anche ingannare. La menzogna comprende nascondere certi fatti per far credere quello che non è vero. Stare in silenzio in certe situazioni è una forma di mentire, perché lascia credere qualcosa di falso. Mentire comprende implicare qualcosa che non è vero, anche se non lo diciamo direttamente. Noi che siamo ora fatti, siamo stati fatti figli della luce, dobbiamo deporre, mettere giù, abbandonare ogni forma di menzogna. Dobbiamo rinunciare ad ogni tipo di menzogna nella nostra vita. Al posto della menzogna, dobbiamo dire la verità ai nostri prossimi. Gesù Cristo è la verità e perciò dobbiamo parlare con verità, perché questo è un aspetto di imitare Cristo. In Efesini 4:5 abbiamo letto qualche sermone fa: dicendo la verità con amore, cresciamo in ogni cosa verso colui che è il capo, cioè Cristo. Dicendo la verità con amore. Allora, dobbiamo dire la verità gli uni con gli altri. Questo comprende dire le verità di Dio. Dobbiamo parlarci gli uni con gli altri delle verità di Dio. Il fatto di dire la verità non vuol dire solo non mentire, ma dobbiamo dire le verità di Dio in casa, fra fratelli, ovunque. Dobbiamo anche dire la verità per quanto riguarda il peccato, gli uni con gli altri. È importante parlarci a vicenda del nostro peccato per aiutare gli uni gli altri a riconoscere e confessare il proprio peccato. Dobbiamo, Colossesi 3:16, dobbiamo far sì che la parola di Cristo dimori in noi copiosamente per poter dire la verità gli uni agli altri e istruirci a vicenda. Dire la verità con amore vuol dire che quando vediamo qualcuno nel peccato, anziché parlare di quella persona agli altri, dobbiamo andare a quella persona e parlare con quella persona del suo peccato. Così lo aiutiamo a confessare e tornare a camminare in comunione con Cristo. Come membri del corpo di Cristo, camminiamo come Cristo cammina e quindi togliamo ogni forma di menzogna e diciamo la verità. Questa è una parte fondamentale di essere in Cristo. Passando ai versetti 26 e 27, leggiamo: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sul vostro cruccio, non date luogo al diavolo. Come figli della luce, non dobbiamo adirarci in modo peccaminoso. Per chi cammina nelle tenebre, uno senza Cristo, adirarsi è una cosa normale. Però noi, essendo nuove creature, dobbiamo spogliarci da quel comportamento peccaminoso. Dobbiamo togliere ogni forma di adirarsi che è peccato. Allora, quando è peccato adirarsi? Alla luce dei principi di Dio, riconosco subito vari tipi di ira che rendono l'ira peccato. Ci possono essere altri modi, questi sono solo quelli che sono i più comuni. Questi sono modi di adirarsi che non vediamo mai in Cristo. Per esempio, è peccato adirarsi quando adirarsi è per un motivo sbagliato. Un tipico motivo sbagliato e peccaminoso per cui si adira è quando si adira come reazione orgoglioso. Un esempio di questo sarebbe adirarsi quando qualcuno ti tratta male o ti dà quello meno di quello che credi di meritare o ti accusa falsamente. Allora in questi casi una reazione di adirarti è l'orgoglio che è stato offeso. Un altro motivo peccaminoso per cui adirarsi è quando si adira per una sciocchezza. L'ira giusta non deve essere mai per cose piccole, ma deve essere e non deve essere mai quindi legato all'orgoglio. Un altro motivo peccaminoso per adirarsi è quando è una reazione carnale. Cioè, quando uno cammina nelle tenebre senza Cristo, nella carne, si reagisce ad un'offesa adirandosi, o dentro o esternamente. Questo è sempre peccato, perché non è un'ira che viene dal fatto stesso, ma è una reazione della carne che si sente offesa. Un altro motivo peccaminoso per adirarsi è quando si adira contro la persona e non contro il peccato. Forse il modo migliore per capire quando adirarsi è peccato è di descrivere un'ira giusta. È giusto adirarsi quando si adira non per un'offesa personale, ma per la gloria di Dio. L'esempio perfetto di adirarsi in modo giusto è quando Gesù si è adirato quando vedeva quanto il Tempio era stato fatto un covo di ladroni. Vediamo anche esempi di uomini di Dio, per esempio Neemia, che si sono adirati per come il popolo di Dio aveva scelto di peccare contro Dio. Notate in questi casi che non era una reazione di qualche peccato contro di loro, bensì era perché gli uomini nascondevano la gloria di Dio con il loro peccato. Considerando quello che è un'ira giusta, è evidente che la maggioranza delle volte che ci adiriamo è peccato. E come figli di luce non dovremmo più adirarci così. E quando succede, abbiamo bisogno di confessare il nostro peccato. Anziché adirarsi in modo peccaminoso, dobbiamo avere vera pazienza. Dobbiamo sopportare gli uni gli altri come Dio ha pazienza e ha supporto a noi. Ascoltate mentre leggo Colossesi 3:13. Sopportandovi gli uni gli altri e perdonandovi se uno ha qualche lamentela contro un altro. E come Cristo ci ha perdonato, così fate pure voi. Dobbiamo ricordare quanto pecchiamo contro Dio e quanto Egli è pazienza con noi. Questo ci permetterà a sopportare gli uni gli altri, anziché reagire con un'ira peccaminosa. In quei rari casi, e sono rari, in cui aderirsi è lecito, Paolo dichiara, guidato dallo Spirito di Dio, che non dobbiamo rimanere così. Non dobbiamo restare adirati per motivi giusti fino al tramonto. In altre parole, non dobbiamo rimanere pieni di ira. Anche in quei rari casi che è giusto adirarsi, non dobbiamo restare così per più di qualche ora. Questo è importante ricordare nei nostri rapporti. Adesso leggo di nuovo i versetti 26 e 27. Adiratevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro cruccio e non date luogo al diavolo. Quando ci adiriamo per motivi sbagliati, stiamo dando luogo al diavolo. Ricordate questo. Quando ci adiriamo per motivi sbagliati, stiamo dando luogo al diavolo nella nostra vita. Cioè, stiamo lasciando a Satana una porta aperta per entrare, per ingannarci, per sfiarci ancora di più. E Paolo ci avverte, perciò, di non adirarci con peccato, perché lascerebbe a Satana quel spazio nella nostra vita. Un vero credente non deve camminare così. Camminiamo in novità di vita piuttosto. Riconosciamo che la maggioranza, la grande maggioranza della nostra ira è peccato. E quando abbiamo dell'ira, stiamo camminando nelle tenebre. Abbandoniamo quella via e camminiamo in novità di vita. Passiamo ora al versetto 28. Anche qui vediamo il chiaro contrasto fra quello che è un cammino nelle tenebre e quello che è un cammino nella luce. Leggo dal versetto 28. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Qua Dio ci comanda a non rubare più, ma piuttosto ad affaticarci per poter dare a chi è nel bisogno. Effettivamente, questo è un comandamento di amare il nostro prossimo come amiamo noi stessi. Anziché fare del male agli altri, rubando in questo esempio, dobbiamo affaticarci per poter fare del bene agli altri. Anziché vivere per noi stessi, dobbiamo amare gli altri come noi stessi e viviamo per il bene degli altri. Prima che diciamo che non siamo mai stati dei ladri, ricordate che come si può mentire in tanti modi, possiamo anche rubare in tanti modi. Per esempio, se io spreco tempo al lavoro, io sto rubando quel tempo dal mio titolare, perché mi sta pagando per quelle ore e non le sto dedicando a lui. Questo è una forma di mentire. In Romani 13 Dio ci comanda a pagare le tasse e le varie imposte. Quindi, se noi facciamo come i tanti e non paghiamo l'IVA, per esempio, stiamo peccando, rubando dallo Stato. E effettivamente da tutti, perché questo aumenta il peso fiscale sugli altri. Qualunque volta che prendiamo qualcosa che non è nostra, stiamo rubando. Quindi, qualunque volta che scarichiamo o copiamo un film o un brano di musica che non è legale, non abbiamo pagato. Qualunque forma di rubare appartiene alla vecchia vita, appartiene alle tenebre e perciò è da togliere dalla nostra vita ed è da sostituire con un'onestà totale e un impegno di aiutare gli altri. Non solo non dobbiamo non rubare in alcun modo, ma dobbiamo impegnarci ad aiutare chi è veramente nel bisogno. Un commento qui. Notate che Paolo dice di affaticarci facendo qualche buona opera con le proprie mani. Ricordate che ogni opera onesto, ogni lavoro onesto è onorevole. Non dobbiamo mai vedere i lavori manuali, per esempio, come umili. Un lavoro onesto è un lavoro onorevole davanti a Dio. Notate che dobbiamo affaticarci non solo per il nostro bene, ma anche affinché possiamo avere qualcosa da dare a chi è nel bisogno. Quindi dobbiamo togliere il vecchio modo di vivere in cui vivevamo per noi stessi e passare a vivere curando noi stessi e aiutando chi è nel bisogno. Questo è camminare nell'amore. Questo è camminare in novità di vita. Questo è un cammino degno della nostra vocazione. Arriviamo ora ad un insegnamento estremamente importante che riguarda ciascuno di noi tutti i giorni. Voglio leggere e considerare il versetto 29, Efesini 4, 29. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Credo che tutti abbiamo spazio e bisogno di crescere per quanto riguarda questo comandamento. Il nostro modo di parlare spesso non è come dovrebbe essere. Questo comandamento dovrebbe colpire ciascuno di noi. Qua Dio comanda che nessuna parola malvagia esca dalla nostra bocca. Notate che dice nessuna parola malvagia. Non basta stare attenti la maggioranza del tempo. Se parliamo con gentilezza di solito, però in momenti di stanchezza o di frustrazione o quando subiamo qualche ingiustizia, se in quei momenti lasciamo uscire una parola malvagia, allora stiamo tornando a camminare nelle tenebre. Nessuna parola malvagia deve uscire dalla nostra bocca. La parola malvagia qui è una parola che vuol dire marcia. E quindi non dobbiamo far uscire nessuna parola che non è buona e pura e non porta il bene. Dobbiamo togliere ogni modo di parlare che non rispecchia la luce di Dio. Ma non basta solo togliere ogni parola malvagia e marcia. Dobbiamo fare quello, non finisce là. Dobbiamo anche riempire il nostro parlare con parole buone, che edificano secondo il bisogno. Notate che questo versetto ci insegna come parlare. Prima dobbiamo valutare se le nostre parole sono utili per l'edificazione. Quello che ho da dire in qualche modo edifica? Abbiamo già visto in questo capitolo che dobbiamo edificare gli uni gli altri. Il modo principale che edifichiamo gli uni gli altri è con le nostre parole. Ricordiamo questo. Non solo non dobbiamo far uscire alcuna parola malvagia, dobbiamo anche non dire nulla che non serve. Parole che Gesù dichiara come oziose. Se non edificano, non dobbiamo dirle. Vi leggo quello che Gesù dice in Matteo 12, 36. Or io dico che nel giorno del giudizio gli uomini renderanno conto di ogni parola oziosa che avranno detta. Quindi, non solo non dobbiamo dire parole malvagie, dobbiamo smettere di dire parole malvagie, ma dobbiamo smettere di dire parole inutili. Dobbiamo evitare quel modo di parlare così comune oggi, con tante sciocchezze, stupidaggini e anche lamenti e critiche. Tutto quello rispecchia le tenebre. Dobbiamo togliere tutto quello, confessandolo come peccato quando succede, e parlare in modo che tutto quello che diciamo ha senso e edifica. Leggo di nuovo il brano, i versetti 26 e 27. Nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. Notate che il versetto dice che quello che diciamo deve edificare secondo il bisogno. Quindi non basta che sia una parola buona, dobbiamo anche valutare se è il momento giusto da dire quella parola. Ci sono parole che potrebbero andare bene in certi momenti, ma non in altri. Quindi dobbiamo essere sensibili alla situazione per vedere se è il momento di dire qualcosa. Personalmente io devo spesso pregare a Dio per chiedere saggezza, per capire che se è o non è il momento di tirare su certi discorsi. Magari ho un discorso importante che serve, ma devo valutare se è il momento giusto o no. Ringrazio Dio per quello che le nostre parole possono fare. Avete notato? Quello che le tue e le mie parole possono fare quando lo diciamo guidati dallo Spirito, valutando attentamente? Quando noi smettiamo di usare parole malvagie e piuttosto scegliamo di dire quello che edifica secondo il bisogno, Dio produce un frutto meraviglioso. Per mezzo dell'opera di Dio, le nostre parole possono conferire grazia a quelli che ascoltano. Che sei stupendo! Le nostre parole scelte con cura possono conferire la grazia di Dio ai nostri ascoltatori. Non c'è nulla di più grande nella vita che essere uno strumento di Dio per conferire grazia. E noi possiamo fare questo quando camminiamo in novità di vita. Grazie a Dio per questo. Vuoi una vita che conta? Vuoi non sentirti vuota? Non è il lavoro che ti dà un vero senso di vita. È importante, è necessario. Non è curare i figli a livello pratico, per quanto è necessario. Non è essere studente e fare buoni voti, per quanto può essere giusto in quella stagione. Quelle cose non danno vero valore alla vita. Non è compiere i sogni che hai. Quello che dà vero valore alla tua vita e se tu vieni usato da Dio per conferire grazia agli altri. Questo è stupendo. E perciò, e dico questo a tutti, basta ogni forma di cattiveria, basta ogni forma di criticare, di lamentare, basta ogni forma di innalzare noi stessi con orgoglio, basta ogni tipo di disprezzare o ogni cattiveria, basta le parole sciocche e stupide. Piuttosto parliamo con parole di verità, con parole che portano i nostri ascoltatori a vedere più di Dio e conoscere più le sue opere, il suo cuore. Quando serve edificare, comprendi anche parlare del peccato, ma il modo che ne parliamo deve servire per l'edificazione. Cioè, dobbiamo aiutare gli uni gli altri a riconoscere il peccato come peccato, affinché possiamo confessarlo e tornare a camminare in santità di vita. Quanto è importante il nostro modo di parlare. Il versetto 30 è una verità importante e ci ricorda che l'ubbidienza a Dio non è qualcosa di sterile, cioè non è una semplice ubbidienza meccanica, piuttosto riguarda il nostro rapporto personale con Dio. Dio non è un Dio lontano che ha solo lasciato i suoi comandamenti che dobbiamo obbedire e lui è là e noi siamo qua. Questo non è Dio. Oh, quanto sbagliamo quando vediamo quello che abbiamo davanti come pesante perché ci sentiamo da soli ed è duro e non ce la facciamo. Tu hai detto ultimamente a te stesso, non ce la faccio, è troppo difficile. Allora, non stai ricordando che Dio è con te. Oh, che possiamo comprendere che Cristo ci ha salvati ad essere riconciliati con Dio. Abbiamo un rapporto personale con Dio. Lo Spirito Santo, Dio, Spirito, dimora in noi. Dio stesso, lo Spirito Santo, dimora in noi. Oh, fratelli e sorelle, questa verità dovrebbe colpirci. Il sovrano Dio dell'universo dimora in noi. Non siamo soli. Non dobbiamo cercare di ubbidire ai comandamenti di Dio con la nostra forza, o con la nostra debolezza, sarebbe più giusto dire. Non dobbiamo affrontare le tentazioni da soli. Dio è con noi. Lo Spirito Santo di Dio è in noi. Alla luce di questo, è importantissimo che ricordiamo la verità che troviamo in Efesini 4, 30. Ve lo leggo. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Dio ci ama. Solamente se uno ci ama si può contristare quella persona. Ricordate che quando Dio ci ha salvato, ci ha fatto diventare i suoi figli. Siamo figli amati e perciò quando noi scegliamo di camminare nelle tenebre di nuovo, contristiamo lo Spirito Santo di Dio, col quale siamo stati sigillati per il giorno della redenzione. Ci sono vari modi che possiamo contristare lo Spirito Santo, vorrei menzionarne alcuni. Contristiamo lo Spirito Santo quando non ascoltiamo Cristo tramite la sua parola o qualche insegnamento. Gesù dice, le mie pecore ascoltano la mia voce ed esse mi seguono. Quando non ascoltiamo, contristiamo lo Spirito Santo. Contristiamo lo Spirito Santo quando trascuriamo Dio, non dandogli primo posto nella nostra vita. Rattristiamo lo Spirito Santo quando siamo attirati dal mondo. Rattristiamo lo Spirito Santo quando cerchiamo gloria per noi stessi, anziché cercare gloria per Cristo. Quando ci innalziamo noi stessi, quando vogliamo attirare l'attenzione su di noi stessi, questo rattrista lo Spirito Santo. Contristiamo lo Spirito Santo quando non siamo riconoscenti di cuore a Dio per le benedizioni spirituali soprattutto e anche terreni che abbiamo da Lui. E contristiamo lo Spirito Santo quando permettiamo qualunque tipo di impurezza o altro peccato di entrare nella nostra mente e nel nostro cuore. E quindi Dio ci comanda a non contristare lo Spirito Santo, ricordandoci che siamo stati sigillati con Lui per il giorno della redenzione. Dio ci ha salvati per l'eternità. Camminiamo nella luce, perché abbiamo lo Spirito Santo con noi e in noi. Voglio concludere questo brano leggendo i versetti 31 e 32. Anche questi versetti parlano di quello che dobbiamo togliere e quello che dobbiamo aggiungere per non camminare più nelle tenebre, ma piuttosto per camminare nella luce in modo degno della nostra vocazione. Ascoltate mentre leggo 31 e 32. Sia rimossa da voi ogni amarezza, ira, cruccio, clamore e maldicenza, con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Questo brano inizia con un elenco di cose da togliere dalla nostra vita. Sono tutti peccati che rattristano lo Spirito Santo, ci allontanano da Dio. Notate che si tratta di ogni amarezza, di ogni ira, e ogni cruccio, e ogni clamore, e ogni maldicenza. Cioè, non basta togliere la maggioranza di solito, bisogna togliere ogni ira e amarezza, cruccio, clamore e maldicenza. Siamo nuove creature in Gesù Cristo, il Santo di Dio. Togliamo tutto quello che appartiene alla vecchia vita. Prima cosa da togliere, non in ordine ma nell'elenco, è ogni amarezza. Amarezza è il contrario dell'amore. E non dobbiamo lasciare alcuna amarezza dove teniamo dentro questo ripassare un male, per esempio, che abbiamo subito, o quella ingiustizia. Quello è amarezza. Dobbiamo togliere quello e scegliere di pensare le cose vere e giuste e onorevoli. Non dobbiamo lasciare spazio all'amarezza nella nostra vita. Dobbiamo togliere ogni ira e cruccio, che sono sinonimi. Non dobbiamo avere quel tipo di cuore, non dobbiamo avere un cuore pieno di rabbia. Piuttosto dobbiamo essere mansueti. Possiamo essere mansueti se guardiamo a Dio, ricordando che Dio è in controllo di tutto, quello che succede nella tua vita. Le ingiustizie, le persone che si comportano male con te, è controllato da Dio. Dio non è autore del peccato, ma gestisce il peccato per il nostro bene, per portare avanti la sua opera in te e in me. Dobbiamo togliere ogni clamore e maldicenza. Clamore descrive un modo di parlare con voce alzata che non è degno per un figlio di Dio. Maldicenza è proprio quello, dire male, maldicenza. Sparlare di qualcuno. Nel mondo è normale sparlare, ma hai visto come l'ha fatto? Non capiscono niente. Cioè, ma non è giusto, lui questo, lei il quello. È normale, ma non è degno per uno che ha la vocazione di passare l'eternità in cielo con Dio. Quello fa parte della vecchia vita, quello fa parte delle tenebre. Dobbiamo togliere ogni clamore e maldicenza e ogni malizia, qualunque forma di male. Dobbiamo togliere ogni malizia dalla nostra vita. Quelli fanno parte della vecchia vita. Al loro posto dobbiamo riempire la vita con benignità e misericordia. Questo è perché Dio è benigno e misericordioso nei nostri confronti. Dobbiamo essere prontissimi a perdonarci a vicenda, nello stesso modo che Dio ci ha perdonato in Cristo Gesù. Infatti, ricordando la parabola dei servi in Matteo 18, impariamo che chi non perdona gli altri non sarà perdonato da Dio. E questo è anche quello che Gesù dichiara alla fine dopo il Padre nostro in Matteo 6, insegnandoci che il perdono degli altri è fondamentale. Perché? Perché dimostra che noi abbiamo veramente visto il nostro peccato per chiedere e ricevere perdono da Dio. Leggo quello che Gesù dice a proposito, Matteo 6, 14, 15. Perciò, se voi perdonate agli uomini le loro offese, il vostro Padre Celeste perdonerà anche a voi. Ma se voi non perdonate agli uomini le loro offese, neppure il Padre vostro perdonerà le vostre. Come possiamo vivere così? Come possiamo veramente avere benignità verso le persone cattive con noi? Come possiamo avere misericordia nei confronti di quelle persone che ci fanno del male? La chiave sta nel tenere gli occhi su Gesù Cristo e ricordare quanto gravi sono i nostri peccati e perciò quanto è grande il perdono. È impossibile nella carne seguire i comandamenti di Dio. Solamente se guardiamo a Dio e riconosciamo l'immensità del perdono che riceviamo e la grazia e la bontà di Dio nei nostri confronti, solo così possiamo vivere con vero amore e benignità nei confronti degli altri, ed è fondamentale. Vivere come dichiara questo brano ci porta ad avere una vita che rispecchia agli altri la grazia di Dio che noi abbiamo ricevuto. Cioè, anziché cattiveria, dobbiamo avere una vita che abbonda nella grazia verso gli altri, perché noi siamo i beneficiari della grazia di Dio. E così, in questo brano, Dio ci insegna come vivere in novità di vita. Ricordate che tutto questo è possibile solo quando dimoriamo in Cristo. Tutto questo è possibile solo quando dipendiamo dalla potenza di Dio che opera in noi. Spesso, quando sentiamo i comandamenti di Dio, ci viene in mente il pensiero: è difficile, non ce la faccio. Forse tu ti sentirai rinunciare a qualche ruolo che Dio ti ha dato. Forse non ti sembra possibile, forse ti viene in mente il pensiero: non ce la faccio. Se tu ti senti di non farcela, è perché tu non stai guardando a Dio, stai guardando a te stesso, stai cercando in te stesso quello che non c'è in te stesso, stai cercando la forza che tu non hai in te stesso, e devi piuttosto cercare in Cristo, devi pregare di conoscere la potenza di Dio che opera in te. Guardiamo a Cristo. Guardiamo la potenza di Dio all'opera in noi. Guardiamo all'immensità del perdono che abbiamo permesso di Gesù Cristo. Confessiamo i nostri peccati e poi godiamo il perdono. Camminiamo nella luce come i figli di luce, con la gioia che Dio ci offre in Gesù Cristo. Camminiamo togliendo tutto quello che riguarda la vecchia vita e camminando in novità di vita in ogni campo della vita. Ricordiamo che se tu sei in Cristo Gesù, Gesù Cristo ha preso la tua condanna. Per mezzo di Cristo tu sei riconciliato con Dio. Allora, camminiamo in novità di vita, gioendo che abbiamo la speranza viva di passare l'eternità nei confronti di Dio, santi e rimacchiati. E perciò camminiamo in modo degno della nostra vocazione, togliendo tutto quello che riguarda la vecchia vita e indossando in ogni campo della vita, nel modo di parlare, di agire, di comportarci con novità di vita. Voglio chiudere leggendo il nostro brano. Perciò, avendo ricevuto perdono e la nuova vita, diposta la menzogna, ciascuno dica la verità al suo prossimo, perché siamo membra gli uni degli altri. Adiravatevi e non peccate. Il sole non tramonti sul vostro crucio e non date luogo al diavolo. Chi rubava non rubi più, ma piuttosto si affatichi facendo qualche buona opera con le proprie mani, affinché abbia qualcosa da dare a chi è nel bisogno. nessuna parola malvagia esca dalla vostra bocca, ma se ne avete una buona per l'edificazione, secondo il bisogno, ditela, affinché conferisca grazia a quelli che ascoltano. E non contristate lo Spirito Santo di Dio, con quale siete stati sigillati per il giorno della redenzione. Si rimosse da voi ogni amarezza, ira, crucio, clamore e maldicenza, con ogni malizia. Siate invece benigni e misericordiosi, gli uni verso gli altri, perdonandovi a vicenda, come anche Dio vi ha perdonato in Cristo. Preghiamo. Signore, grazie che Tu ci hai perdonato in Cristo. Grazie che Tu ci hai salvati dalle tenebre. Grazie che Tu hai tolto la nostra condanna. Grazie che noi non siamo più schiavi del nostro peccato. Grazie che la Tua opera, potenza, opera in noi. E perciò possiamo camminare in novità di vita. Per mezzo della Tua potenza che opera in noi, possiamo togliere il vecchio comportamento e rivestirci in novità di vita con un nuovo comportamento. E vogliamo fare quello. Mostraci il nostro peccato, che vogliamo confessare e abbandonare per camminare in novità di vita, in modo degno della meravigliosa e preziosa vocazione che noi abbiamo ricevuto. Ti prego questo, che sia per la Tua gloria e per il nostro vero bene. Nel nome di Gesù Cristo ti preghiamo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.